Storie libere presenta
1968. Looking back.
Ci sono tanti modi per raccontare una storia. Delle Olimpiadi di Città del Messico 1968, per esempio, ho ascoltato resoconti incredibilmente precisi e zeppi di dettagli. Le parole dentro quelle storie riguardavano il mero evento sportivo. Erano parole come record, gara, atletica, campioni, tempi, cronometro. Parole come lunghezza e altezza di un salto, velocità di una gara, forza di un corridore, potenza di un pugile, eleganza di un tuffatore o di un ginnasta. È piuttosto ovvio che sia così. Del resto, le Olimpiadi del 68 sono passate alla storia anche per il numero impressionante di record e le performance a lungo insuperabili che l'hanno marchiate. Quelle Olimpiadi sono come un puzzle di storie pazzesche. Io sono Riccardo Gazzaniga e con quei pezzi voglio provare a comporre un'immagine unica per raccontarvi dell'unico momento della storia in cui sport e politica conversero in un solo tempo, in un solo luogo. Voglio parlarvi delle Olimpiadi di Città del Messico 1968. Voglio raccontarvi una storia diversa, a pugni chiusi. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Episodio 1. Per quelli che non possono.
Per stendere una mera cronaca di gare e primati, vi basterebbero gli almanacchi. Con le mie parole, invece, io vorrei raccontarvi un'altra storia, in cui non conta solo il trionfo, ma anche la lotta, dove guardiamo agli uomini dietro i primati e le medaglie. Atleti che, ciascuno a modo suo, cambiarono lo sport come, dopo di loro, nessun altro avrebbe fatto. Che riscrissero le regole, spesso violandole. Mi interessa il prezzo di dolore e sofferenza pagato per i loro trionfi. Mi interessa come prestazioni sportive incredibili si trasformarono in altrettanto incredibili maledizioni. Da questo angolo di visuale, la storia dei giochi di protesta del 1968 è come un grande albero di parole, il cui fusto è costituito dalla cronaca sportiva, ma i rami sono le singole vicende umane. Da quei rami sbocciano fiori stupendi, a volte destinati a durare troppo poco prima di morire. È un albero insidiato da veleni che cercano di diserbarne la forza. Quell'albero ha radici piantate a fondo nell'anno 1968, la più forte al suono di una parola: contestazione. Perché questo è il 1968, che riguarda l'Italia, l'Europa, il mondo. Il 68 è l'anno della contestazione, anche violenta, ma non sempre.
Piazza di Spagna, splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto e tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni.
Del 68 italiano, per esempio, si ricordano i celebri scontri di Valle Giulia, gli studenti che occupano la facoltà di giurisprudenza, vincendo la resistenza della polizia come mai avevano fatto prima di allora.
E no alla scuola dei padroni, e non mettiamo condizioni, no!
Scontri e pietre, manganellate e feriti sono mediatici. Rimangono impressi nelle pellicole fotografiche e nella memoria, ma rischiano di ridurre il 68 italiano allo scontro di piazza. E sarebbe ingeneroso, oltre che falso. Succede invece che nelle università e nelle scuole italiane si contesti l'autorità dei professori, della cultura ufficiale e di un sistema di studi obsoleto, in cui reddito e provenienza sociale frustrano le possibilità di emergere di troppi ragazzi. Nelle fabbriche si contesta l'organizzazione padronale che tratta i lavoratori come servi. Di questo sovvertimento offrono una plastica dimostrazione gli operai della fabbrica di Valdagno, in Veneto. Sostenuti dagli studenti, abbattono fisicamente la statua del Conte Marzotto, fondatore della loro impresa, come se fosse quella di un dittatore deposto. Ma si discute anche delle discriminazioni dovute alla razza, al sesso, alla ricchezza, alla religione. Si dibatte sulla libertà di costumi e sull'emancipazione delle donne. Il 1968 italiano è uno spartiacque culturale tra ciò che è vecchio e stantio e quel nuovo che, per una volta, avanza davvero.
Dobbiamo
Lo scontro arriva fin dentro le famiglie e le case. Le ragazze sfidano i genitori con la minigonna, le chitarre elettriche balzano fuori da quelle radio da cui, per anni, sono usciti solo Claudio Villa e Domenico Modugno. I capelli si allungano, la libertà sessuale diventa, pian piano, un valore e non più uno stigma. Ma in altri luoghi del mondo, il 1968 conosce un'evoluzione diversa. In Francia, la parola d'ordine è diversa, è da ribellione. La contestazione del maggio porta un'infinita serie di occupazioni e cortei, poi scontri e barricate ovunque. In alcuni momenti, sembra persino minare le fondamenta democratiche dello Stato. Perché il 68 francese è una quasi rivoluzione che dalle proteste degli universitari contro la riforma tecnocratica del ministro Fouché raggiunge le fabbriche, fondendo le istanze degli studenti alle rivendicazioni degli operai che si sono liberate dagli argini di contenimento dei sindacati. Il 21 maggio, mentre la Sorbona parla a Jean-Paul Sartre, un gigantesco sciopero coinvolge ben 7 milioni di persone. La stessa sinistra e i sindacati non riescono a capire questa rivolta, che deflagra con occupazioni e cortei, scontri e barricate ovunque. Le vie risuonano degli slogan. L'immaginazione al potere, tutto è subito, vietato vietare. In strada si animano discussioni politiche e confronti dialettici e tutti si sentono parte di qualcosa di nuovo e migliore. Ma i sogni sono destinati a finire all'alba e la ribellione perde forza quando gli stabilimenti Renault vengono sgomberati e il presidente De Gaulle scioglie il Parlamento indicendo nuove elezioni.
Française, français, j'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
Qui la sinistra subisce una clamorosa disfatta. La maggioranza silenziosa dei votanti chiede la fine di quell'angosciante tumulto e apre la strada a un ritorno delle forze conservatrici. Altre forze conservatrici spengono i sogni della Cecoslovacchia, dove, nei primi giorni del 68, ha preso democraticamente il potere Alexander Dubček, premier portavoce del socialismo dal volto umano.
Zotrvavajucich negativnih javov vo vzťahoch medzi krajinami, vo vzťahoch medzi uplatňovaním politiky.
Dubček tenta di avviare un percorso riformista e di portare il paese fuori dalla pressione del blocco sovietico, dove la Russia schiaccia la libertà politica, di stampa e di espressione. Qui la parola che viene in mente è una bellissima parola. Libertà. Le riforme di Dubček sono condivise dal popolo, ma l'Unione Sovietica le interpreta come una minaccia concreta all'unità del blocco comunista. Così, nella notte fra il 20 e il 21 agosto 1968, migliaia di soldati e mezzi corazzati invadono la Cecoslovacchia dalla Germania Est, cancellando la primavera di Praga. Da libertà, la parola diventa repressione. Il programma di riforme è cancellato. Migliaia di lavoratori cecoslovacchi fuggono nel blocco occidentale. I sostenitori di Dubček, rimasti in patria, vengono esiliati dalla vita pubblica. Tra loro c'è Emil Zatopek, uno dei migliori corridori di fondo di sempre, soprannominato la locomotiva umana, e anche l'uomo cavallo, per quel modo strano e sofferente con cui corre, caracollando in avanti con la testa. Zatopek è una leggenda, dopo che, alle Olimpiadi del 52, ha vinto insieme loro nei 5.000, nei 10.000 e pure nella maratona, una cosa mai vista. Ma questo non basta a salvarlo dall'epurazione. Alla fine della primavera di Praga, l'ormai 46enne e leggendario Emil paga duramente il suo appoggio a Dubček e finisce a lavorare in una miniera di uranio per 6 anni, cancellato dalla storia del paese. La parola per raccontare il 68 negli Stati Uniti, invece, è sangue. Il sangue di decine di migliaia di soldati americani che muoiono in Vietnam. L'esportazione di democrazia per fermare il comunismo nel sud-est asiatico, iniziata nel 65, ha perso costantemente il consenso della popolazione. Troppi morti in un paese lontano, troppi morti contro un nemico ben più determinato a resistere del previsto. Sin dal 1964, il paese è scosso dalle proteste, come quelle dell'Università di Berkeley, nel nord della California, dove gli studenti hanno creato il Free Speech Movement, il movimento per la libertà di parola, con cui rivendicano il diritto di esprimersi in modo libero e politico, in particolare sul tema dei diritti civili, contro la segregazione razziale e la guerra in Vietnam. Ed ecco che qui lo sport inizia a entrare nel nostro racconto.
And shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality. Raped and killed my mother and father. What I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Them little poor black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail.
La mia coscienza non mi permette di andare a sparare a mio fratello o a qualche altra persona con la pelle più scura o a gente povera e affamata nel fango per la grande e potente America. E sparargli per cosa? Loro non mi hanno mai chiamato negro, non mi hanno mai linciato, non mi hanno mai attaccato con i cani, non mi hanno mai privato della mia nazionalità, non hanno stuprato o ucciso mia madre e mio padre. Sparargli per cosa? Come posso sparare a quelle povere persone? Allora portatemi in galera. Non è la dichiarazione di un attivista universitario, ma del più grande pugile di sempre, Muhammad Ali. Nel 1967, dopo aver difeso con successo per 8 volte il suo titolo di campione dei pesi massimi, Ali si è appellato al diritto di non andare in guerra per motivi religiosi, ma una giuria di soli uomini bianchi lo ha condannato a 5 anni di galera come renitente alla leva. Il campione è rimasto in prigione solo 5 giorni, ma la sanzione sportiva è stata ben peggiore. Lo hanno privato del titolo mondiale nel momento migliore della sua carriera. Tanto il mondo intero sa che io sono il campione. Il mio fantasma infesterà le arene. Ed è vero. Il fantasma di Ali, che non può combattere sul ring perché ritiene ingiusto combattere in Vietnam, infesta le arene, ma non solo. Infesta anche la politica. Ali è sempre stato un provocatore. Ali è celebre per la sua arroganza. Ali è quello capace di dire:
I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week I murdered a rock, injured a stone. Hospitalize a brick. I'm so mean I make medicine sick. Man, dude.
Ho lottato con un alligatore, ho fatto rissa con una balena, ho ammanettato un lampo e lanciato un fulmine in prigione. La settimana scorsa ho ucciso una roccia, ferito una pietra, mandato un mattone in ospedale. Sono così cattivo che faccio ammalare anche le medicine. Ma adesso Ali parla di politica. Perché mi chiedono di indossare una divisa, andare 10.000 miglia lontano da casa e lanciare bombe e proiettili sulle teste dei Vietcong, quando i cosiddetti negri della Louisiana sono trattati come cani e privati dei diritti umani? Sono domande per cui molti americani non trovano risposte. E poi c'è un altro uomo che si oppone alla guerra del Vietnam, che sostiene le battaglie per i diritti civili ed entusiasma gli Stati Uniti. Bobby Kennedy è la nuova grande speranza democratica per le elezioni alla presidenza degli Stati Uniti. La sera tra il 4 e il 5 giugno 1968, all'Hotel Ambassador di Los Angeles, Kennedy festeggia con i sostenitori la vittoria delle primarie in California, che lo lancia come candidato alla Casa Bianca. Mentre esce attraverso la cucina, Bobby viene colpito da una scarica di proiettili che feriscono anche diversi presenti.
It is possible he has not only Senator Kennedy, oh my God, Senator Kennedy has been shot, and another man, a Kennedy campaign manager, and possibly shot in the head.
Kennedy ha 8 figli, eppure le sue ultime parole prima di svenire e morire sono rivolte ai feriti. E gli altri? Come stanno gli altri? Ed ecco un'altra parola che si somma alle precedenti. Gli altri. La preoccupazione per gli altri. La contestazione, la ribellione, la libertà. Gli studenti. La repressione, il sangue. Lo sport, la protesta. Tutte queste parole insieme, nell'ottobre 68, si mescolano a formarne una sola. Una parola che evoca ben altre immagini, ma che adesso ha un suono diverso e insolitamente sinistro. Olimpiadi. Le spinte del 68 convergono come treni lanciati a folle velocità verso un'unica stazione, un solo puntino sulla cartina geografica del mondo. È il luogo dove si celebrano i giochi della 19ª Olimpiade.
Messico, Messico,
è città del Messico.
Tu sei la patria.
Riavvolgiamo il nastro ora. Le 19ª Olimpiadi sono oggetto di controversia già molto prima del loro svolgimento. Quando Messico si candida a ospitarle, all'inizio degli anni 60, confidando che possono diventare un'occasione di guadagno per il paese, tra biglietti e visibilità internazionale, diritti televisivi e turismo, presenta un dossier di 180 pagine in 3 lingue. Oltre alla documentazione necessaria, il dossier contiene un piano di ammortamento dei costi, una storia del paese, una descrizione degli impianti e tocca anche il tema più controverso della possibile scelta messicana. L'altitudine. I 2.430 metri sul livello del mare di Città del Messico sono un teatro inedito per una manifestazione sportiva di quella portata, ma gli organizzatori presentano un accurato studio circa le condizioni climatiche della città, corredato di pareri illustri e ricerche mediche, per dimostrare che l'altura non avrà alcuna controindicazione per la salute degli atleti. Il presidente del CIO, Avery Brundage, un nome che sentirete spesso in queste puntate, spinge forte per il Messico, definendolo il paese più stabile dell'America Latina e quello che sta crescendo più velocemente. In realtà, Brundage, in un contesto di piena guerra fredda, ha intuito che le candidature dell'americana Detroit e della francese Nantes non troverebbero l'appoggio nei paesi del blocco orientale. Il Messico, invece, può raccogliere un consenso trasversale. E ha ragione. Alla votazione finale del 1963, Città del Messico stravince con 30 dei 58 voti disponibili, staccando nettamente i 16 voti di Detroit e aggiudicandosi le 19esime Olimpiadi. Eppure, i giornali europei non esitano a contestare la scelta. Tutta la stampa europea si chiede come sia possibile che il Comitato Olimpico abbia accettato che così tanti sportivi fossero esposti a condizioni così poco normali. Attacca al giornale danese Extra Bladet, il 20 ottobre 1965. La richiesta è già stata formulata. Togliete i giochi al Messico. Nonostante i dubbi dei media, alcuni eventi preolimpici dimostrano che non vi sono sostanziali rischi per l'altitudine e che l'acclimatamento richiede solo poche settimane di altura. Saranno Olimpiadi come tutte le altre, sembra. In realtà, nessuno, nemmeno i messicani, ha idea di quanto quell'altitudine inciderà su alcuni dei risultati sportivi di Città del Messico, ridisegnando i limiti umani in molte discipline. Ma ci arriveremo nelle prossime puntate. A un solo anno dai giochi, quando ogni insidia sembra ormai scongiurata, una nuova minaccia si staglia all'orizzonte olimpico. Al suono di una parola che terrorizza il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Avery Brundage. Boicottaggio. Sì, una parte degli atleti americani minaccia di non andare alle Olimpiadi. Il movimento è iniziato in un'università californiana, ma non c'entra Berkeley stavolta. È l'Università di San José, vicino a San Francisco, un college che ha un soprannome molto evocativo, Speed City, la città della velocità. La chiamano così perché a San José c'è il coach bianco Bud Winter, un allenatore fantastico che perfeziona la tecnica di corsa in modo unico, lavorando sull'appoggio e la falcata, ma anche sulla forza psicologica dei suoi ragazzi. Winter è in grado di forgiare schiere di velocisti imbattibili. I migliori sono neri e tra loro ci sono alcuni fra i principali protagonisti di questa nostra storia. C'è Lee Evans, giovane fuori classe dei 400 metri. Ci sono i due più grandi 200 metristi del mondo, John Carlos e Tommy Smith, soprannominato The Jet per la sua velocità, detentore del record mondiale con 20 secondi netti. Ma in questa università c'è anche un uomo nero alto 2 metri, che pesa più di 100 kg, fuma la pipa, veste di pelle, porta sempre un cappello e grossi occhiali da sole. È stato un lanciatore del disco, ma ora ha lasciato lo sport. E non l'ha fatto per diventare un bandito motociclista, come si potrebbe pensare a vederlo. Il professor Harry Edwards insegna sociologia a San José. Lui è il fondatore e l'ideologo del Progetto Olimpico per i Diritti Umani, un movimento che ha uno slogan molto chiaro, un messaggio univoco per tutti gli atleti neri. Perché dovremmo correre in Messico per strisciare a casa nostra? Tommy Smith, favorito per l'oro nei 200, è uno dei membri più attivi.
Boycott is possible and is probable. The reasoning is, why should we participate for a country and 100% effort and come back to our homes and are denied some of the rights that should be given us?
Smith ha già partecipato a marce politiche per i diritti civili nel 65, mettendo la sua celebrità a disposizione della causa. Ma adesso, con la guida e l'amicizia del professor Edwards, ha trovato la determinazione necessaria a portare la sua lotta al massimo dell'impatto. Nel 67 rilascia, insieme al compagno Lee Evans, un'intervista che terrorizza i media. Il nostro traguardo di atleti non è quello di migliorare la nostra condizione personale, ma quella di tutta la nostra gente. Dovete considerare il boicottaggio come un passo su questa via. In altre parole, se mi danno un morso, lo restituisco. Le parole di Evans esprimono un altro concetto fondamentale. Siamo uomini e poi atleti. Boom! La sfida è lanciata. Il movimento guadagna forza e visibilità quando trova il sostegno del miglior giocatore di pallacanestro universitaria mai apparso sui parquet americani. Ha un nome lungo, questo ragazzo. Ferdinand Liu Elsinore Jr. Per gli amici, solo Liu. È un gigante di 213 cm, che al liceo ha guidato la sua squadra di Harlem a un record pazzesco di 71 vittorie consecutive. Ora che gioca per l'Università della California, Elsinore è così superiore al resto dei giocatori che la Federazione di Basket Universitario, per limitarne il nostro potere fisico, ha varato una regola incredibile. Ha abolito la schiacciata. Liu, però, non si è perso d'animo e ha rispolverato un vecchio tiro che usava da bambino, giocando a basket contro ragazzi più grandi e più alti di lui. Per non farsi stoppare, lui si metteva di lato, come di traverso, e con il corpo teneva lontano il marcatore. Poi saltava e con la mano più esterna lanciava la palla verso il canestro. Ora che il basket universitario gli ha vietato le schiacciate, Liu ha ricominciato a farlo, ma dall'alto dei suoi 213 cm, inventandosi un colpo nuovo, unico e indifendibile. Liu Elsinore è uno dei più decisi sostenitori del boicottaggio, forse perché ha poco da perdere. Con la sua classe, un futuro ingaggio nell'NBA è praticamente certo, insieme a un contratto milionario.
There was still a whole lot of laws on the books that said that we were second class, and we could use the Olympics as a political statement, because the Olympics is just that, it's a political event.
Ma proprio per la sua fama, la presa di posizione di Elsinore è uno schiaffone che tramortisce l'America. Io sono la star del basket, sono l'eroe del fine settimana e tutti sono americanissimi in quel momento. Bene, la scorsa estate sono stato quasi ucciso da un poliziotto razzista che sparava a un gatto nero ad Harlem. Sparava in strada, dove un sacco di persone erano in giro e passeggiavano. Ma non importava, dopotutto eravamo solo negri. Ho scoperto, la scorsa estate, che a noi tocca l'inferno non perché non siamo star del basket o non abbiamo soldi. Ci tocca l'inferno perché siamo neri. Da qualche parte, ognuno di noi deve prendere una posizione contro tutto questo. E questo è il modo in cui io prendo una posizione, usando quello che ho, e prendo la mia posizione qui.
And we got criticized a lot. I was told that I was un-American and everything. But we were trying to make a point. The boycott never really materialized because couldn't get enough people involved in it. But just getting that discussion going got people to thinking, and which is the whole idea. That's what it was all about, to get people to think about how the things that we do are seen and how they affect our lives. And we really needed to think about that.
La battaglia è iniziata e i membri del progetto olimpico per i diritti umani presentano ufficialmente le loro condizioni, una piattaforma politica di richieste per correre in Messico. Chiedono l'esclusione degli stati razzisti del Sudafrica e della Rhodesia, appena riammessi alle Olimpiadi dopo un lungo bando per via delle loro politiche di apartheid. Queste squadre, infatti, hanno solo atleti bianchi. Chiedono che Muhammad Ali sia restituito il titolo di campione dei pesi massimi, sottrattogli d'ufficio per il rifiuto di combattere in Vietnam. Chiedono la chiusura del New York Athletic Club, che ancora pratica la segregazione e ha 8.000 soci, di cui nessuno è nero. Chiedono anche che i tecnici neri possano diventare i primi allenatori nelle squadre sportive. Chiedono le dimissioni del presidente del comitato olimpico, Avery Brundage. Ecco, se c'è un eroe oscuro, se c'è un perfetto cattivo in tutta questa storia, è proprio lui, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Brundage, ex decatleta, è un reazionario, anticomunista, implacabile sostenitore del dilettantismo sportivo e della ferma indipendenza tra sport e politica. Da presidente del Comitato Olimpico Americano, nel 1936, ha già schiacciato un tentativo di boicottaggio. Quando un movimento di opinione ha cercato di impedire la partecipazione degli Stati Uniti alle Olimpiadi organizzate da Hitler, Brundage ha difeso con forza la scelta della Germania. Molti dicono che, di Hitler, sia stato un ammiratore e che abbia avuto amici personali fra i nazisti. Comunque sia, Brundage, nel 1936, ha ottenuto che gli atleti americani andassero a Berlino, mettendo il suo piccolo, ma decisivo mattone, nella costruzione propagandistica dell'impero nazista.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Thank you.
Non solo, a Berlino, quel Jesse Owens, che aveva considerato l'idea di non gareggiare, si è trasformato nel personale fiore all'occhiello di Brundage, con il leggendario record di 4 medaglie d'oro regalate a quegli Stati Uniti d'America che però, in patria, hanno continuato a trattarlo da cavallo da corsa. Per questo, nemmeno Jesse Owens sfugge alla contestazione. Per molti fra gli atleti del progetto olimpico per i diritti umani, Owens non è più il mito intoccabile che ammiravano da ragazzi. Jesse è stato un grande sprinter, ok? Ha vinto i suoi grandi ori, ha avuto fama e gloria, ha avuto soldi, certo. Ma per guadagnarsi quel denaro si è dovuto cimentare in gare professionistiche al limite del grottesco, correndo contro motociclette o cavalli. È rimasto un cittadino di serie B, costretto a passare di nascosto dalle entrate posteriori degli alberghi in cui si celebravano eventi a lui dedicati. Se Hitler non lo ha pubblicamente salutato in Germania, in America Roosevelt non lo ha minimamente considerato e non lo ha invitato alla Casa Bianca nonostante i suoi trionfi. Owens non si è reso conto di essere stato usato invece che accettato. E ora, 32 anni dopo, nel 1968, Jesse Owens è dall'altra parte della barricata. «Deploro l'uso dei giochi per motivi politici. Non c'è posto per la politica nelle Olimpiadi», dice, comportandosi come un pupazzo nelle mani di Brundage, un nero che tace e si accontenta delle briciole, un nero che nemmeno si accorge dei diritti che non ha. Owens si comporta come un bianco. I campioni che pensano al boicottaggio, invece, ritengono che lo sport sia lo strumento per far emergere un messaggio politico e vogliono usare la loro visibilità come un'arma. Smith detiene il primato nel mondo dei 200, dove ha un rivale temibile in John Carlos. Evans è il miglior quattrocentista del mondo. Lew Elsinore è il più forte giocatore di pallacanestro universitario. Atleti celebri, famosi, che vanno sui giornali ma esprimono anche pensieri politici, riflettono sul mondo, si incazzano per ciò che vedono, denunciano le discriminazioni nei college. All'università gli studenti neri non riescono a trovare casa perché nessuno è disposto a affittargliene una. Devono stare solo fra neri, non possono frequentare gruppi di studio misti e confraternite, non possono rischiarsi a uscire con studentesse bianche. Quello è un assoluto tabù. Vengono chiamati boy, ragazzo, in senso dispregiativo, o, senza mezzi termini, nigger, negro, e non hanno futuro. Secondo i dettami di Brundage, infatti, lo sport olimpico è dilettantistico, sono vietati gli sponsor, le ricompense sono solo la gloria e il lustro che loro portano agli Stati Uniti, ai college per cui corrono, agli allenatori ben stipendiati e bianchi. Ma non si possono mangiare corse e salti. E se non passeranno professionisti nel football o nel basket, firmando un buon contratto, una volta che smetteranno di vincere, questi futuri olimpionici saranno dimenticati e sostituiti da nuovi cavalli da corsa. Faranno la fame, i loro studi non conteranno più niente, lauree nemmeno, le porte del mondo del lavoro si chiuderanno tutte. Tommy Smith lo sa bene, visto che per mantenersi a San José lava e lucida macchine in un noto salone. Quando il proprietario vuole fare bella impressione con i figli di un cliente, lo esibisce come un trofeo. Questo è Tommy Smith, The Jet, il privatista del mondo. Ma appena è riuscito a vendere la macchina, il capo lo rimanda sul retro a sgobbare. È tempo di dire basta. Alla fine del 1967, anche il premio Nobel per la pace Martin Luther King decide di fiancheggiare politicamente il progetto olimpico per i diritti umani. Non è un sostegno da poco, vista la celebrità di King come attivista per i diritti civili. Nel 1965, per chiedere il pieno diritto di voto a uomini e donne di colore a Selma, in Alabama, King ha organizzato marce pacifiche di enorme impatto mediatico, disperse brutalmente dalla polizia. Le immagini di donne e bambini colpiti con manganelli lacrimogeni, bagnati dagli idranti, morsi dai cani, hanno scosso tutta l'America. Eppure King non ha mollato, ha marciato insieme alla sua gente fino alla vittoria e ora benedice senza esitazione la scelta degli atleti.
Let me say that I absolutely support this boycott, and not only do I speak for Martin Luther King, but I speak as president of the Southern Christian Leadership Conference, so it means that this boycott has the absolute support of the Southern Christian Leadership Conference. We support the demands, all six of the demands, and I might say that we support it because this is a protest and a struggle against racism and injustice, and this is what we are working to eliminate in our organization and in our total struggle.
Si tratta di un endorsement pesantissimo che, secondo alcuni, potrebbe aprire un canale di dialogo anche con i movimenti studenteschi messicani che contestano lo svolgimento di Olimpiadi faraoniche, in cui il loro paese ha investito 175 milioni di dollari, mentre la gente, in strada, sopravvive in povertà e il diritto allo studio è negato. Le autorità statunitensi indagano, si preoccupano, temono la nascita di un'internazionale della contestazione a base filo comunista che parta da Martin Luther King per arrivare agli atleti neri e congiungersi con i giovani contestatori messicani. Un incubo in pratica. Un allarmato Avery Brundage lancia su anatema: se questi ragazzi fanno sul serio, stanno commettendo un gravissimo errore. Se non sono seri e stanno usando i giochi olimpici per ottenere pubblicità, non ci piace. Martin Luther King, però, partecipa anche fisicamente alle riunioni del professor Edwards e degli atleti neri, nonostante sia da tempo oggetto di gravi minacce per le lotte che conduce, in particolare quella di Memphis, dove King supporta i lavoratori della nettezza urbana, impegnati in un lungo sciopero contro salari bassi e morti sul lavoro. Ma l'avvertenza si è esasperata, le minacce di morte a King sono crescenti. È proprio a un incontro del progetto olimpico per i diritti umani che lo sprinter John Carlos ha il coraggio di porre a King la domanda che tutta l'America nera vorrebbe fargli. Perché deve tornare a Memphis, reverendo? King gli risponde in modo sereno, come se la scelta fosse inevitabile. John, io devo tornare a Memphis per quelli che non vogliono lottare per i loro diritti e per quelli che non possono. Per quelli che non vogliono e per quelli che non possono. Esiste una frase più bella? Io credo di no. Martin Luther King torna a Memphis, dove pronuncia il suo più celebre discorso, il discorso della cima della montagna. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Come tutti, mi piacerebbe vivere una lunga vita. La longevità ha il suo perché. Ma non sono preoccupato di questo oggi. Io voglio solo fare il volere del Signore. E Lui mi ha dato il compito di andare in cima alla montagna. E io ho guardato l'orizzonte e ho visto la terra promessa. Può darsi che non ci arrivi con voi, ma voglio che stasera voi sappiate che, come popolo, noi arriveremo alla terra promessa. Per questo sono felice stasera. Non sono preoccupato di nulla, non ho paura di nessun uomo. I miei occhi hanno visto la gloria dell'arrivo del Signore. Il giorno dopo, il 4 aprile, ritroviamo King su un ballatoio del Rem Motel a fumarsi una sigaretta. When you're down in trouble. Prima di accenderla, incontra il musicista Ben Branch. Che canzone suonerai stasera alla funzione, Ben? Non ho ancora deciso, reverendo. Martin lo fissa a lungo, in silenzio. Vorrei che cantassi Prendimi per mano, mio prezioso signore. Suona davvero bene, dice Martin, congedandosi da Ben e dalla vita. Pochi istanti dopo, un proiettile esploso da un fucile di precisione lo colpisce la testa. Gli frantuma la mascella e raggiunge le vertebre, ledendo irrimediabilmente la giugulare. Il reverendo cade esanime. La cravatta strappata dalla forza del colpo, il sangue che cola dal collo sulla camicia bianca e poi ovunque. Il mondo è sconvolto, l'America è attraversata da un'onda di rabbia, manifestazioni e scontri in strada con morti e feriti. Con Martin Luther King sembra caduta la diga che per anni si è eretta contro la violenza. La sua morte, alla quale pochi mesi dopo si aggiungerà l'uccisione di Bobby Kennedy di cui abbiamo detto, fa precipitare il paese nel caos e nella paura. La lotta delle Pantere Nere, un movimento rivoluzionario che contesta la battaglia pacifista di King e lotta per i diritti degli afroamericani con forme di autodifesa armata e azione diretta, fa temere che la situazione precipiti verso una spirale inestricabile di violenza. Qualcuno paventa la guerra civile. Da questo momento in avanti tutto cambia. Mentre i giochi si avvicinano, l'ambizioso progetto olimpico per i diritti umani, decapitato del suo leader più simbolico, stretto da pressioni, impaurito dalle minacce che raggiungono direttamente i suoi attivisti, inizia a vacillare e a sfaldarsi. Gli atleti si dividono fra chi, come Smith, Carlos, Evans, Elsinore, è disposto a portare fino in fondo la lotta e chi invece ha troppa paura a protestare o pensa che, ormai, qualsiasi azione sia inutile. Meglio essere cavalli da corsa piuttosto che non essere niente. Fallimento è la parola che si staglia all'orizzonte. Ma ce n'è un'altra, peggiore, che si allunga come un'ombra sui 19esimi giochi olimpici che stanno per iniziare a Città del Messico. Quella parola è massacro. Oh, just like the river's been a running. I've been running ever since. It's been a long. A long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it will.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.